le voci.
Scegli la cosa giusta, usa la razionalità. Quante volte abbiamo detto o ci hanno detto questa frase? Siamo sempre convinti di prendere decisioni razionali e di scegliere il meglio, ma spesso ciò non accade, perché le nostre decisioni sono inquinate da quelli che gli esperti chiamano bias cognitivi, delle distorsioni del pensiero capaci di influenzare la nostra percezione della realtà e le nostre valutazioni e di indurci a fare delle scelte irrazionali. Buongiorno da Isabella Visetti, Tania Ciriaco è al centralino, Roberto Rossinelli in regia. Un esempio di questa distorsione del pensiero, di questo tranello della mente è proprio semplice, è anche di attualità in questo periodo di saldi ed è la nostra decisione di fronte a un prodotto scontato. Spesso decidiamo di comprarlo perché valutiamo il prezzo di partenza e pensiamo di fare un affare. Invece dovremmo valutare il prezzo saldato in relazione alla qualità del prodotto e anche in relazione al bisogno che abbiamo di quel prodotto. E allora come possiamo sfuggire o almeno controllare, non cadere in queste trappole del pensiero? Quali sono le loro conseguenze sul piano individuale e su quello sociale? Come possiamo diventare più consapevoli dei diversi fattori che influenzano le nostre scelte? Noi oggi ne parliamo con tre ospiti, tre esperti, ma vogliamo anche parlarne con voi, che come sempre potete scriverci o chiamarci con le vostre considerazioni, le vostre domande e i vostri dubbi.
Per scrivere, inviare foto, video e messaggi audio a Rete 1, WhatsApp 076 321 1113 oppure cerca su Telegram Rete 1.
Allora, do il benvenuto a Sara Garofalo, che dovrebbe essere collegata via Skype video con noi. Buongiorno, ben arrivata.
Sì. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato.
Sara Garofalo è ricercatrice all'Università di Bologna nell'ambito delle neuroscienze cognitive, autrice del saggio Sbagliando non si impara, uscito per il Saggiatore questa primavera. Ed è proprio il libro, questo piccolo saggio molto ricco di esempi, molto godibile, che si legge tutto d'un fiato, che mi ha dato lo spunto per questa trasmissione. Sara Garofalo, noi ci rivolgiamo a un grande pubblico, non a un pubblico di esperti. Direi di partire con una definizione di quello che voi chiamate bias cognitivi, che non è veramente traducibile con pregiudizio, perché il pregiudizio forse è qualcosa d'altro.
Sì, infatti è corretto. Diciamo che un bias è appunto, non si riesce tanto a individuare una parola quanto più una definizione. È una distorsione sistematica nel pensiero. Il concetto chiave sta proprio in questa parola sistematica. Nel senso, è proprio quel tipo di trappola, di inganno della nostra mente nel quale tendiamo a cadere appunto a ripetizione, senza riuscire in maniera facile o con poco sforzo a venirne fuori.
Ecco perché il titolo del libro è Sbagliando non si impara, perché è quasi come un errore di sistema che è difficile da correggere.
Esatto, infatti io ci tengo sempre a specificare che non dobbiamo, diciamo, leggendo questo titolo, buttare all'aria tutte quelle che sono le buone cose che i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno insegnato, ovvero che cadendo ci possiamo sempre rialzare, che appunto sbagliando possiamo imparare dai nostri errori e migliorare. Chiaramente questo accade, ma nel caso dei bias cognitivi il meccanismo è leggermente diverso, perché essendo appunto così rapidi, involontari e sistematici, noi tendiamo a non accorgerci di metterli in atto e quindi diventa difficile imparare a partire da errori dei quali non ci rendiamo conto di aver commesso.
Allora, io citavo in apertura un esempio, quello legato al prezzo scontato, al prezzi saldati. Magari ci fa un altro esempio che ritroviamo nella vita quotidiana di ogni giorno, giusto per far capire a chi ci ascolta di cosa veramente stiamo parlando.
Sì, perfetto. Un esempio completamente diverso. In quel caso lì parlavamo del cosiddetto bias dell'ancoraggio, ovvero quindi noi abbiamo questo numero, questa cifra iniziale alla quale ci ancoriamo inevitabilmente per stimare quanto è valido, appunto, ad esempio, l'acquisto che stiamo facendo. Un'altra tipologia di bias che secondo me colpisce tanti di noi nella vita quotidiana è invece quella dei cosiddetti costi sommersi, ovvero quando noi siamo diciamo, abbiamo investito tanto del nostro tempo, delle nostre risorse, diciamo, sia economiche che emotive in qualcosa o in qualcuno, tendiamo a distaccarci difficilmente da esso. Prendiamo ad esempio una carriera che abbiamo inseguito per tanti anni e con tanti sacrifici, quindi con anni di studi, di tirocini, praticantati, ci troviamo poi dopo a svolgere un lavoro. E ci rendiamo conto che quel tipo di lavoro, per esempio, non ci piace, non ci soddisfa, non ci rende felici. È difficile riuscire a distaccarsene e quindi dare il giusto valore, magari a quella che può essere la felicità futura, rispetto a tutti gli sforzi che abbiamo già impedito. Ecco, questo è un cosiddetto esempio di costo sommerso, cioè quel costo del passato che ci tiene legati, appunto, a quello che abbiamo già speso senza considerare invece gli sforzi futuri.
E questo anche lavora sul fatto che il passato ci condiziona forse di più rispetto al presente e al futuro.
Esattamente, esattamente, sì, perché è come se tendessimo naturalmente a dargli un peso maggiore rispetto appunto a quello che una nuova scelta, un nuovo investimento, un cambio di vita invece nel futuro potrebbe portare di positivo. Non riusciamo appunto a distaccarci da quello che invece è stato il prezzo, fra virgolette, nel senso non solo in termini economici, pagato nel passato.
Do anche il benvenuto a Daniela Ovadia, che dovrebbe essere collegata al telefono con noi. Buongiorno.
Sono qui, buongiorno, buongiorno a tutti.
Giornalista scientifica, divulgatrice scientifica con una formazione in medicina e neuropsicologia cognitiva, ha collaborato anche con il nostro giardino di Albert. Daniela Ovadia, questi bias cognitivi erano funzionali nel passato. Scegliere in modo veloce, in fretta, distinto, ci ha salvato la vita.
Beh, non solo nel passato, anche nel presente. La ragione per cui evolutivamente il nostro cervello ha sviluppato i bias cognitivi, che io la traduzione, tra le tante traduzioni di bias, appunto, visto che pregiudizio non funziona, a me piace quella di, che non è una traduzione, quella di scorciatoia cognitiva, cioè un sistema rapido per prendere delle decisioni in situazioni relativamente complesse, in cui dovremmo, per prendere decisioni razionali, essere capaci di valutare elementi anche matematicamente complessi. L'esempio del prezzo e della sua valutazione è forse il più semplice perché riguarda le percentuali, però per prendere una decisione pienamente razionale dovremmo conoscere il valore reale di produzione di quell'oggetto, avere una stima ben precisa di quanti di quegli oggetti abbiamo già nella nostra casa, facciamo l'esempio, non so, di una camicia, se ne abbiamo davvero bisogno, fare, che ne so, stime anche di altre cose, per esempio, dove è stata prodotta, se è inquinante, se ci teniamo a questo fattore. Quindi, diciamo, per prendere una decisione del tutto razionale, dovremmo avere sotto mano una quantità di elementi che di fatto ci paralizzerebbe, perché noi nella giornata, nel corso di una giornata, prendiamo migliaia e migliaia di piccole decisioni, piccole o grandi. Quindi queste scorciatoie cognitive sono state, come dire, selezionate nel funzionamento cognitivo, dell'essere umano per rendere noi dei decisori rapidi, perché questo è un vantaggio evolutivo, nel senso, certo, ci espone a un maggior rischio di errore e qualche volta anche a errori, come dire, sistematici, che facciamo sempre sullo stesso tipo di cose, ma nello stesso tempo ci rende rapidi. L'esempio che si fa sempre è quello di un bias che non è cognitivo ma percettivo, quindi che riguarda proprio i nostri sensi, che è quell'istinto automatico che abbiamo di saltare indietro se camminiamo in mezzo all'erba e vediamo una roba lunga e scura che può essere un ramo ma può anche essere un serpente. Se ci fermiamo a riflettere siamo morti, quindi il nostro istinto è quello di fare un balzo indietro e poi magari ridere perché era solo un ramo. Ecco, sui bias cognitivi c'è esattamente lo stesso meccanismo funzionale. Certo, ci sono delle situazioni in cui sarebbe meglio non agire in questo modo, ma anche sui bias cognitivi, e magari poi ne parliamo più avanti, ci sono scuole diverse, ci sono appunto alcuni studiosi che ritengono che siano invece uno strumento utilissimo per l'evoluzione dell'uomo.
Ci ritorniamo su questo punto. Intanto mi ha raggiunto in studio Sebastiano Caroni, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Sebastiano Caroni è sociologo e antropologo. Allora, queste scorciatoie cognitive come sono viste dal sociologo?
Ecco, trovo interessante questa definizione di scorciatoia cognitiva, perché effettivamente i bias sono, come dire, il risultato di un processo di interpretazione del reale che spesso prende delle strade che accorciano la valutazione di quello che ci sta attorno e arrivano così a una valutazione seguendo magari dei percorsi molto brevi. Ecco, questo perché? Qui mi rifaccio a uno dei classici, penso, per quanto riguarda l'argomento, che è un libro di Daniel Kahneman. Daniel Kahneman è uno psicologo. È uno psicologo israeliano che ha lavorato con l'esercito e poi è diventato famoso perché ha scritto questo libro che in inglese si chiama Thinking Fast and Slow, che parla del pensiero rapido, pensiero veloce e il pensiero lento. E lui sostanzialmente cosa dice? Dice che la razionalità, quella razionalità di cui parlano molto spesso gli economisti quando si riferiscono all'homo economicus, in realtà è una sorta di mito. Quindi lui, la cosa interessante è che lui poi vincerà il premio Nobel in economia come psicologo, perché dimostrerà come di fatto l'essere umano non agisce e non prende delle decisioni quasi mai sulla base della razionalità pura, ma spesso è influenzato appunto da questi bias. Quindi cosa vuol dire? Che la mente umana costruisce delle storie, delle descrizioni della realtà scegliendo delle scorciatoie perché spesso è anche molto pigra. Faccio un esempio: se io arrivo di fronte a un ristorante e ho fame, magari prendo la prima persona che vedo vestita con una maglietta bianca e pantaloni neri, la prendo per un cameriere. Questo potrebbe anche essere una scelta azzeccata, nel 90% dei casi lo è. Il problema è che appunto la mia mente sceglie una scorciatoia e identifica subito quella persona come un cameriere. In realtà questa persona potrebbe essere semplicemente una persona che quella sera ha deciso di mettere una maglietta bianca e pantaloni neri. Quindi cosa succede? Che la mia mente costruisce a partire da questa realtà, mettendo assieme degli elementi che fanno già parte di una riserva di immagini, quindi io ho nella mia mente l'immagine del cameriere e da quello che vedo in un certo senso passo, salto direttamente alla definizione cameriere. Se io lo guardassi bene, giudicassi in modo accurato, mi accorgerei probabilmente che non è un cameriere perché l'abbigliamento in fondo non è proprio quello del cameriere, però la mia mente salta tutti questi passaggi razionali e arriva lì. Ecco, questo penso che sia forse una descrizione, l'ho presa un po' alla lunga, ma di quello che succede in fondo quando noi interpretiamo la realtà, perché non dobbiamo dimenticare che la nostra mente costantemente costruisce delle interpretazioni della realtà, io dico che fa una specie di editing, c'è un editing mentale costantemente attivo e spesso noi costruiamo delle definizioni della realtà, facciamo un framing, che vuol dire mettere una cornice attorno a quello che vediamo e costruiamo delle micro storie a partire da quello che raccogliamo come dettagli, ma spesso scegliamo delle scorciatoie perché questo ci permette di arrivare a delle definizioni di realtà che per noi sono soddisfacenti e quindi poi possiamo andare avanti a fare quello che dobbiamo fare nel corso della nostra quotidianità. Il problema è quando noi costruiamo delle storie, delle immagini, delle definizioni di realtà che poi si rivelano essere errate proprio per questa tendenza della mente a valutare la realtà in modo affrettato.
Sara Garofalo, e dopo cadiamo in quello che comunemente chiamiamo pregiudizio e dunque in una parte molto negativa di questa parola.
Sì, diciamo anche lì, anche il termine pregiudizio, diciamo, ha acquisito un'accezione negativa, ma dobbiamo bene intendere quando può essere funzionale e quando meno. Quindi il pregiudizio è utile per farci appunto, come dicevano anche prima di me, un'idea rapida di un fenomeno di cui io non conosco molto. Quindi mi baso subito sulle poche informazioni che ho a disposizione e prendo una decisione immediata e istintiva. Il problema è che, specialmente quando abbiamo con un mondo complesso come quello in cui viviamo oggi, non dobbiamo limitarci a questo. Va bene, diciamo, un pregiudizio come guida verso una prima impressione, dobbiamo però essere consapevoli del fatto che appunto questo pregiudizio richiede poi una rielaborazione alla luce, per esempio, delle informazioni, di informazioni più dettagliate, più accurate e che ci permettono di guidarci verso la scelta giusta. Tornando all'esempio che facevi dell'acquisto e dei saldi, va bene magari farsi guidare un attimo dal prezzo sul cartellino, ma poi ci sono tutti gli altri aspetti che nominava anche la collega prima, che vanno presi in considerazione per decidere se veramente vogliamo acquistare quel prodotto e se quel prodotto ci serve soprattutto.
Daniela Ovadia, Sebastiano Caroni ha menzionato molte volte la parola storie. Noi abbiamo bisogno di storie per decodificare la realtà, per capire i fenomeni. Il nostro cervello, se un dato è raccontato all'interno della storia, di una storia, lo percepisce meglio. È così?
Sì, è abbastanza così, perché in realtà tutti i meccanismi alla base dei bias cognitivi, almeno come sono stati descritti da Daniel Kahneman e Amos Tversky, che era il suo capo in un certo senso, con cui ha fatto tutte le ricerche e poi ha vinto il premio Nobel, riguardano la difficoltà che il nostro cervello ha di gestire le informazioni numeriche, e in particolare due tipi di numeri, che sono appunto i calcoli complessi e in particolare le probabilità. I bias cognitivi nascono dalla nostra difficoltà di stimare in modo accurato la probabilità che un evento si verifichi, che una data situazione sia effettivamente ciò che appare. Questo perché non abbiamo una mente probabilistica e non siamo tanto bravi a gestire i numeri. In questo senso le parole a volte sostituiscono l'inquadramento statistico, possiamo dire, di attendibilità di un'informazione. È per questo che i bias cognitivi sono anche molto studiati nell'ambito della comunicazione in generale, perché il modo con cui inquadriamo un'informazione determina anche il modo con cui questa informazione viene percepita. È un bias cognitivo molto comune, che è il bias di inquadramento, framing effect. L'esempio più tipico è che se io vi dico su 100 persone che si operano di una certa malattia, 94 si salvano e guariscono, la percezione di questo intervento è positiva e voi siete portati a dire: va bene, se ho questa malattia mi opero. Se io ve la racconto dicendovi su 100 persone con questa malattia 4 muoiono sotto i ferri, vi fermate e dite: oddio, 4 muoiono sotto i ferri, il numero è esattamente lo stesso, ma la narrazione è un po' il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, la narrazione di questa cosa influenza la nostra presa di decisione, proprio perché il punto è che i bias cognitivi sono appunto scorciatoie per prendere decisioni che sono influenzate anche a livello cognitivo lo si è visto con studi di risonanza magnetica funzionale e test, per esempio dal contesto emozionale o dalla rappresentatività di una certa situazione. C'è un esperimento famosissimo di Kahneman e Tversky in cui proprio per quello che loro chiamano il bias di rappresentatività, in cui chiedono a una serie di persone che partecipano al loro esperimento se il signor Mario, che è una persona molto introversa, che non ama tanto i rapporti umani e che ama leggere, è un bibliotecario o è un operaio. Anzi, in realtà chiedono: è più probabile che sia un bibliotecario o che sia un operaio? E il trucco sta nella parola probabile, nel senso la maggior parte delle persone dicono: è più probabile che faccia il bibliotecario, non ama le relazioni con gli esseri umani, è un introverso e legge tanti libri, fa il bibliotecario. Il problema è che la domanda probabilità sottintende proprio di sapere quanti sono i bibliotecari nel mondo, e questo è un esperimento degli anni 70 in cui del secolo scorso, in cui gli operai erano tantissimi nel mondo, quindi la probabilità che il signor Mario fosse un operaio è molto, ma molto, ma molto più alta di quella che sia un bibliotecario. Il problema è che noi non calcoliamo la probabilità, calcoliamo, se vogliamo, uno stereotipo. E questo è esattamente il meccanismo del bias cognitivo e della narrazione intorno al bias cognitivo.
Questa narrazione, questo incorniciamento, questo framing effect è quello che usa il marketing, che usa il settore della vendita per proporci delle cose, Sebastiano Caroni, ma è anche quello che magari ritroviamo anche in molti mezzi di comunicazione, sui social, sui canali sociali.
Sì, allora qua si apre un argomento molto, molto complesso ancora, perché effettivamente in sociologia spesso si dice che i media costruiscono la realtà, no? Quindi questo vuol dire che in pratica prendono degli elementi e li mettono assieme e formano una narrazione per raccontare qualcosa che è successo. Però ci sono molti modi per costruire un evento, e quindi in questo senso anche il solo fatto di raccontare una storia a proposito di un evento vuol dire in qualche modo confezionarlo, questo evento. E quindi ci sono in qualche modo delle dinamiche, dei meccanismi che fanno sì che comunque le notizie sono sempre il frutto di un processo di costruzione della realtà e di una narrazione. E in questo senso si può già parlare di, in qualche modo, visione parziale. Poi la pubblicità utilizza sistematicamente anche dei meccanismi per i quali, per esempio, si mettono in evidenza degli elementi attrattivi all'interno del messaggio pubblicitario che servono per agganciare il consumatore o per dargli una visione, per lasciargli una visione particolarmente positiva del prodotto che si vuole vendere. Però io qua insisterei anche sul fatto che viviamo in un mondo in cui non è sempre facile, non è più facile distinguere sempre la realtà dalla simulazione. Perché quando noi vediamo una pubblicità in cui ci sono delle persone felicissime, realizzate, eccetera, in qualche modo la nostra mente pensa, o in qualche modo è ricondotta l'idea che queste persone esistono veramente. Ora, noi sappiamo che la vita è tutt'altro che sempre rosea, la vita è per certi versi positiva, per altri versi complicata, difficile, eccetera. Però la pubblicità e molti altri agenti o attori, diciamo, della comunicazione hanno fatto sì che l'idea stessa che questo tipo di realtà, quindi la donna realizzata, bella, perfetta delle pubblicità, la pubblicità fa in modo che le persone credano che questo possa esistere. Quindi io penso che sì, da una parte si può discutere sulla presenza di una realtà illusoria che ci viene in qualche modo propinata. Dall'altra parte però si può anche avere uno sguardo un po' più complesso e pensare al fatto che appunto nella società moderna in cui viviamo, o postmoderna secondo alcuni filosofi, sociologi, non è più così facile distinguere ciò che è reale e ciò che invece è solo frutto della simulazione. Lo diceva già un filosofo francese che si chiama Jean Baudrillard negli anni 60 e 70, e poi non a caso proprio il libro di Baudrillard, Simulacro e Simulazione, è finito nel film The Matrix, in una delle scene iniziali. Quindi io insisterei sul peso dell'immaginario a questo punto, perché è vero che si può valutare la realtà in base a degli elementi oggettivi, oggettivabili, però è anche vero che in qualche modo, se noi pensiamo alla pubblicità, la pubblicità fa sistematicamente appello a quello che è l'immaginario, all'emotività. Quindi l'emotività è sempre un elemento che in qualche modo contribuisce alla nostra costruzione e definizione della realtà. Ma anche, bisogna ammetterlo, si può dire o distorce o la rende soggettiva. Allora qua è una questione anche di mettersi d'accordo, perché rendere soggettiva la realtà non vuol dire necessariamente distorcerla, vuol dire personalizzarla. E questo
farla calzare a sé, no? In un certo senso. Sì,
esatto, perché automaticamente quello che vediamo parla di noi, no? Noi proiettiamo su quello che vediamo il nostro vissuto. Quindi secondo me quando si parla di bias non si deve comunque sempre e solo pensare a una distorsione che conduce a una valutazione errata. Ci sono dei bias che sono puramente frutto, per esempio, di un attaccamento emotivo. Non so, ipotizzo, che io ritrovo nell'armadio la maglietta che ho indossato al mio primo appuntamento. Allora, questa maglietta magari è sgualcita, bucata e quant'altro, però per me ha un valore emotivo, quindi io valuto questo oggetto non tanto per il suo valore oggettivo, ma attraverso il filtro della mia emotività. Quindi darò a questo oggetto un valore probabilmente molto più alto di quanto lo darebbe qualsiasi altra persona che si trovasse a valutare lo stesso oggetto. Quindi l'immaginario, l'emotività, la soggettività in qualche modo partecipano in modo importante nel modo in cui io costruisco la realtà e quindi le do un senso. Però questi processi di proiezione, diciamo, della soggettività sulla realtà non sono sempre solo da condannare come delle distorsioni sistematiche, quindi erronee,
solo non fruttuose, un
esatto.
Po' nefaste.
Ci sono effettivamente delle valutazioni che poi si rivelano alla prova dei fatti essere errate, perché è spesso frutto di una scorciatoia. Altri tipi di bias invece sono più il risultato di un vissuto, di un attaccamento emotivo, e quindi non sono necessariamente da considerare come errati, ma piuttosto come prova del fatto che noi costruiamo la realtà non solo a partire dalla nostra razionalità, ma anche a partire da tutta una serie di elementi irrazionali che ci costituiscono anche come esseri umani, non dimentichiamolo.
Sara Garofalo, nel suo libro Sbagliando non si impara, dove elenca diversi di questi bias cognitivi, lei non prende davvero posizione, non è che dice è sbagliato o è giusto, si limita veramente a fotografare, a dire noi funzioniamo così e dobbiamo un po' saperlo. Il peso dell'immaginario, il peso dell'emotività, lo possiamo inscatolare in un bias? C'è un bias a cui fare riferimento?
Sì, assolutamente. E concordo anche sul fatto che, ecco, non c'è da prendere una posizione effettivamente riguardo ai bias, non sono buoni o cattivi, sono utili, utilissimi in certe circostanze, pericolosi in altre, come nel caso dell'emotività, ecco. L'emotività è sicuramente quella spinta, ci dà appunto quella spinta propulsiva che ci può permettere di distaccarci velocemente da qualche cosa di potenzialmente pericoloso. Quindi la nostra reazione emotiva ad un possibile pericolo, quindi ad un qualcosa che ci fa paura, ci permette di proteggerci da situazioni che potrebbero effettivamente causarci un danno. Possiamo prendere l'esempio della cosiddetta avversione alla perdita. Noi tutti esseri umani di base tendiamo a cercare di evitare a tutti i costi qualcosa che ci può comportare anche la benché minima perdita, anche se molto lontana e improbabile. Però a volte mettere in atto un comportamento del genere, quindi concederci nella nostra avversione alla perdita, potrebbe esporci ad un rischio magari grande del quale non ci stiamo rendendo conto. Un esempio può essere proprio quello attualissimo dei vaccini. Per esempio, nei vaccini noi chiaramente, molti di noi, ma comprensibilmente, abbiamo paura all'idea di sottoporci ad un vaccino. Perché? Perché ci sono dei rischi dei quali si sente parlare, che effettivamente nei quali noi non vogliamo incappare. E quindi proprio per questo la nostra risposta naturale ed istintiva è quella di avere appunto un pregiudizio, come lo dicevamo prima. E quindi la nostra emotività ci guida nel dire, nel dubbio, forse è meglio evitare. Però in questo modo non stiamo effettivamente magari tenendo in considerazione quella che può essere anche un altro aspetto, ovvero il rischio che ci stiamo assumendo nel non vaccinarci. Anche quella diventa una scelta vera e propria, anche quella diventa un qualcosa che ci permette di, che ci può spingere verso un esito negativo che non stiamo effettivamente pesando. E in modo più o meno simile ce ne sono tanti di esempi nei quali la nostra emotività ci guida verso il primo istinto e poi ci può portare effettivamente ad evitare o meno qualche cosa di effettivamente nefasto. Altro esempio molto attuale, secondo me, è tutto il dibattito sul biologico, sul naturale. Per esempio, la nostra utilizzare proprio non è una scelta casuale, è anche di marketing, quella di utilizzare parole che hanno questa carica emotiva così forte, naturale, biologico, mentre invece chimico e laboratorio vengono sempre associate ad un qualcosa di istintivamente emotivo, che il nostro pregiudizio ci guida verso un qualcosa di più negativo. Ad un esame più accurato, però, magari di una realtà così complessa, potremmo renderci conto che magari, anche alcuni veleni sono naturali e anche alcuni cibi, così come presenti in natura, possono essere invece potenzialmente molto più dannosi per noi o per l'ambiente rispetto ad altri che sono stati magari accuratamente testati. Quindi, a volte i bias appunto ci permettono di salvarci, ma in un mondo così complesso dobbiamo imparare a riconoscerli solo perché appunto le scelte che ci troviamo a prendere al giorno d'oggi non sono mai così semplici, non ci portano mai, non sono mai, la risposta non è mai univoca e quindi dobbiamo imparare ad apprezzare questa complessità e a tenerla in conto quando dobbiamo prendere una decisione.
Su questo punto ci ritorniamo. Intanto le leggo un messaggio che ci ha scritto Stefano. Guardavo giusto ieri una pubblicità di un divano, non che abbia bisogno di un divano, ma mi ha sorpreso molto il fatto che un divano prima costasse 1999 franchi e poi 990. E questo mi fa anche pensare al fatto di quanto guadagnano certe aziende su degli oggetti, vestiti compresi. In questo caso Sara Garofalo, Stefano ha già fatto un passo ulteriore e si è chiesto: ma ho bisogno del divano? Non si è fermato solo al prezzo, che era molto invitante, no? L'affare, no?
Certo, sì, che è un'ottima domanda, probabilmente la prima da farsi in caso di qualsiasi acquisto. La seconda è anche il ragionamento che lui invitava a fare appunto sul prezzo, sul cartellino. Questo è l'esempio che avevamo già nominato dell'ancoraggio, ma oltre questo esempio che abbiamo già fatto, esiste proprio nel marketing, nella pubblicità, ma anche nella semplice disposizione dei prodotti all'interno di un supermercato, una vera e propria architettura della scelta. cioè un altro buon motivo per essere consapevoli dei nostri bias cognitivi è il fatto che diciamo, gli altri all'esterno, come per esempio chi si occupa di marketing e di vendita, conosce i nostri bias cognitivi e li utilizza appunto in spot pubblicitari come quello che veniva citata, o nel fatto di non lo so, proporre alcuni prodotti sullo scaffale, diciamo, più a vista piuttosto che su quelli alti o bassi, o per esempio sul fatto di presentare piccoli acquisti come gomme, caramelle, cioccolate alla cassa come acquisti impulsivi dell'ultimo minuto, sono tutte appunto diciamo, scelte non casuali, sono scelte legate dal fatto che proprio perché è noto, diciamo, alla psicologia e quindi a chi cerca di volerci vendere dei prodotti, come la nostra mente ragiona e come la nostra mente prende delle decisioni, questi prodotti vengono appunto posizionati lì proprio sulla base di questa nostra architettura della mente. Ecco che si viene a costituire quella che prima chiamavo architettura della scelta, e quindi ancora una volta un minimo di consapevolezza su questi argomenti può appunto portarci a chiedere la prossima volta che vediamo lo spot pubblicitario del divano, o la prossima volta che compriamo, non lo so, una barretta di cioccolato alla cassa di un supermercato, magari ecco appunto interrogarci su se la vogliamo veramente, su se era una scelta giusta o sbagliata in quella specifica occasione.
Sì, questi prodotti proprio messi prima della cassa sono quelli che poi fanno impazzire i genitori, perché i figli lì che hanno fatto tutto il giro tra gli scaffali poi vogliono la caramella o il cioccolato. Ci scrivono allo 076 321 1113, che è il nostro nuovo numero di WhatsApp, il titolo del libro. Il libro si intitola Sbagliando non si impara, edito da Il Saggiatore. Allora, noi ci fermiamo per ascoltare i Toto, Africa, ma poi torniamo a parlare delle trappole della mente.
Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
A mille voci parliamo del bias cognitivi, quelle trappole del pensiero, trappole della mente che ci portano a fare delle scelte che non sono sempre razionali, o almeno non sono così razionali come noi pensiamo. Daniela Ovadia, che ricordo è giornalista e divulgatrice scientifica con una formazione in medicina e in neuropsicologia, lei ci diceva in entrata che verso questi bias cognitivi che lei ha definito, tradotto come delle scorciatoie cognitive, ci sono valutazioni sia positive sia negative, cioè gli esperti non sono concordi nel dire che sono sempre solo un limite.
Sì, posso dire, in realtà ci sono valutazioni diverse sulla loro funzione. Gli stessi Kahneman e Tversky, che non a caso hanno studiato questi bias cognitivi nell'ambito dell'economia, hanno inizialmente limitato i loro esperimenti con cui hanno dimostrato l'esistenza di queste scorciatoie, appunto, al calcolo probabilistico, cioè che è quello che noi applichiamo, per esempio, per sapere se un certo investimento ci frutterà o non ci frutterà e quanto rischio vogliamo correre. Quindi al calcolo probabilistico legato alla valutazione di quanto grande è un rischio per la nostra vita o per le nostre finanze quando prendiamo una decisione finanziaria. I loro obiettivi inizialmente erano veramente legati essenzialmente all'economia. Con lo sviluppo degli studi dei bias cognitivi e con la classificazione anche di questi bias, che non riguardano solo appunto i bias di tipo legati al rischio e al calcolo della probabilità, si è visto che esistono altri tipi di bias che riguardano per esempio le decisioni collettive. È uguale quando decidiamo da soli o quando decidiamo in gruppo, come collettività, come paese, come famiglia, ci sono degli elementi interferenti, oppure appunto qual è il ruolo delle emozioni nei bias cognitivi. Sono nati altri approcci ai bias cognitivi. Un grande studioso, anche lui è uno psicologo cognitivo, Gerd Gigerenzer, uno psicologo tedesco, è uno dei massimi critici della visione razionale probabilistica dei bias cognitivi di Kahneman e Tversky, perché lui dice che in realtà i bias cognitivi sono uno strumento adattativo della nostra mente, cioè li abbiamo sviluppati proprio perché servono, e sostiene che queste decisioni che noi prendiamo per intuito, diciamo, sono efficaci, che quando andiamo a vedere in termini proprio di percentuale, il più delle volte le decisioni d'impulso, le decisioni basate sulla nostra esperienza precedente del mondo, non sono poi così cattive. Quindi quello che Gigerenzer per esempio sostiene è che non dobbiamo fissarci all'idea che se una decisione è irrazionale nel senso matematico, logico, formale di questa definizione, allora è una decisione sbagliata, che a volte la decisione d'istinto, quella che in inglese si chiama rule of thumb, cioè la regola del pollice, la stima approssimativa del risultato
la decisione di pancia.
Di pancia, ma in realtà non è tanto di pancia in termini emotivi, perché quello che Gigerenzer dice è che noi facciamo tesoro di quello che ci è successo nella vita prima e di fatto decidiamo per analogia, no? Questa situazione somiglia a qualcosa che abbiamo vissuto o che abbiamo letto o che abbiamo imparato, e non avendo a disposizione tutti gli elementi numerici per decidere, siamo contenti di poter prendere una decisione appunto per analogia. E certo, a volte questo ci fa fare dei grandi errori, ma nella globalità delle decisioni la percentuale è molto favorevole alla decisione per analogia. E non ha torto, nel senso che i suoi esperimenti dimostrano che ci sono dei contesti in cui effettivamente è più efficace decidere così che non cercare di essere il dottor Spock di Star Trek, no? Quello che decide sempre sulla base dei numeri. Non a caso Star Trek, che è un bel esempio da raccontare, perché il dottor Spock, che decideva vulcaniano, chi vedeva questo telefilm lo sa, decideva sempre sulla base di cose estremamente razionali. Nel telefilm si fa vedere come a volte le sue decisioni molto razionali non sono utili alla salvezza del gruppo, proprio perché sono rigide, e questo è un bellissimo esempio di come un essere prettamente razionale non sempre è efficiente nel vivere sociale.
Dunque, diciamo, questo meccanismo può tornarci utile e anche di fronte alla complessità del tempo moderno, che siamo bombardati da tante informazioni, è ancora un sistema che può essere valido, Daniela Ovadia.
Ma certamente. Sì. Con l'approccio, diciamo, essendo consapevoli, questo è il punto, di quali sono e quando noi mettiamo in atto queste scorciatoie cognitive. Per esempio, quando andiamo in banca a decidere se investire o meno, ecco, lì forse l'approccio di Kahneman e Tversky di conoscere le trappole di contesto è un approccio molto utile. Quando noi dobbiamo scegliere un fidanzato, ragionando solo sui bias cognitivi, perché le ragioni per cui scegliamo dei fidanzati sbagliati possono non avere niente a che fare con i bias cognitivi e avere a che fare con una costituzione di personalità, no? Vicende di vita, aspetti più classicamente psicologici, non necessariamente cognitivi, perché scegliere un fidanzato non è una decisione puramente cognitiva, è anche frutto della nostra storia personale. Ecco, in questi contesti a volte una razionalità pura ci porterebbe a scegliere il fidanzato più bello sulla base del test di DNA e del suo conto in banca, ma non so se poi saremmo davvero persone felici, ecco.
Bello l'esempio del fidanzato. Sara Garofalo, lei lo fa anche nel libro, parlando appunto delle relazioni, che siamo incastrate in una relazione, però continuiamo a starci perché abbiamo investito molto. Anche lei vede che allora questi bias cognitivi, lei nel suo libro non prende posizione, ma vede che possono essere funzionali in determinate situazioni, possono essere utili anche di fronte alla complessità, alle molte informazioni della società moderna.
Sì, assolutamente. Sono sicuramente un modo per riuscire, ecco, a non rimanere paralizzati di fronte a questa complessità. Sono sicuramente un modo che ci permette di superare magari uno stallo in tante decisioni che siamo comunque chiamati a prendere e che sulle quali non necessariamente siamo preparatissimi. E quindi sì, sicuramente avere un meccanismo appunto di pensiero, come lo chiamava Kahneman, veloce, ci permette di non rimanere in stallo e decidere, non lo so, quale prodotto acquistare al supermercato senza dover stare 2 ore a girare tra gli scaffali.
Il trucco però è capire quando adottare un sistema piuttosto che l'altro.
Esatto, sì. Diciamo che in alcune situazioni siamo portati a farlo istintivamente, cioè utilizzare un sistema piuttosto che l'altro. Sicuramente quando noi abbiamo poche informazioni o quando siamo chiamati a dare una risposta in tempi rapidi, il sistema che diciamo adottiamo di default è quello veloce e dobbiamo fare uno sforzo, diciamo, in quelle circostanze per richiamare invece quello che è il sistema lento di pensiero, quindi quello che ci permette di soppesare, diciamo, con più pacatezza, con più accuratezza tutti i diversi fattori che devono concorrere ad una decisione e quindi magari di prenderla in modo più razionale. Dove badiamo bene, per razionale non lo dobbiamo appunto intendere per forza alla maniera economica. È proprio per questo che nasce, diciamo, l'economia cognitiva, proprio perché la psicologia, a partire dalle scoperte di Kahneman e Tversky, ma poi con tutto il resto dello sviluppo dell'economia cognitiva, ha cercato di apportare proprio un nuovo significato al razionale, dove per un economista razionale è solo ottimizzazione del guadagno, ottimizzazione dell'utile, detto in termini tecnico, mentre invece dal punto di vista umano, animale o più semplicemente psicologico, non è diciamo razionale, non è necessariamente solo quello che prende in considerazione il guadagno, ma è per esempio quello che prende in considerazione anche il lato emotivo, come nell'esempio di una scelta affettiva, una scelta diciamo appunto di tipo amoroso, non è razionale solo quello che considera appunto l'economia, diciamo, delle finanze delle due persone messe in relazione tra di loro, ma quella che considera anche altri aspetti, come per esempio la compatibilità emotiva o nelle prospettive e scelte di vita.
Sebastiano Caroni, noi possiamo anche allenarci a un tipo di scelta piuttosto che un altro.
Sì.
Ne dicevamo, ne riflettavamo prima mentre andava la canzone.
Sì, prima è stato, diciamo, introdotto anche il concetto di intuito. Allora, qua ci si può soffermare anche per fare alcuni, diciamo, appunti supplementari che permettono anche di mettere a fuoco un po' meglio tutta la costellazione dei bias cognitivi o intellettivi, eccetera, no? Allora, faccio un esempio, diciamo abbastanza calzante con queste settimane di caldo estivo. Mi incammino su un sentiero di montagna, a un certo punto vedo un serpente. Allora, è chiaro che la mia mente comincia a costruire subito una valutazione, perché prima devo capire che è un serpente. L'oggetto diventa un'etichetta, l'etichetta dice serpente. Ora io istintivamente cercherò in tutti i modi di evitare il contatto con questo serpente, quindi diciamo la scelta più economica, e qua utilizzo anche il termine economico in senso non economico di razionalità, ma una scelta economica nel senso
efficace,
in termine di tempo,
sì.
È probabilmente la migliore, perché io in ogni caso identifico un potenziale pericolo e quindi scampo da questo pericolo e posso continuare tranquillamente la mia giornata e fare la mia escursione. Ora, se al posto mio si trovasse il mio amico che di lavoro fa il professore di biologia, questa persona probabilmente di fronte a questo serpente magari attorcigliato in mezzo al sentiero riconoscerebbe in maniera estremamente disinvolta che non si tratta di un serpente velenoso, ma che si tratta di un serpente assolutamente innocuo. Quindi utilizza gli stessi, diciamo, meccanismi di costruzione di una valutazione, ma a partire da una conoscenza che è stata allenata, che è stata nutrita, che è stata alimentata nel corso degli anni. Quindi in un batter d'occhio, come si usa dire, no? Riesce a riconoscere e a valutare in modo accurato la realtà in cui si trova e quindi a determinare che non si tratta di un serpente velenoso, ma di un serpente perfettamente innocuo.
Però chi non è biologo?
Chi non
salta,
è biologo
salta indietro.
Salta il passaggio, indietro. Però fondamentalmente pur facendo una valutazione che non è errata, ma semplicemente non è accurata, diciamo, perché potrebbe essere appunto arricchita con la definizione serpente non pericoloso, in ogni caso fa la decisione giusta dal punto di vista proprio pragmatico. Ecco, quindi qua si può parlare anche di sguardo, di intuito che è stato allenato da tutta una serie di ripetizioni, magari di esercizi che fanno sì che una persona, per esempio un esperto d'arte entrando in un museo, in pochi secondi può capire se un quadro è un falso oppure è un quadro autentico, perché ha alle spalle tutto un apprendistato che in qualche modo si concentra e si esprime in quell'attimo in cui lui valuta questa situazione così complessa attraverso il suo sguardo allenato. Però anche...
Siamo in chiusura, Sebastiano Caroni, ci lasciamo che dobbiamo allenarci a capire quando dobbiamo scegliere in modo veloce e quando in modo lento, quando possiamo lasciarci andare all'istinto e quando invece
esatto.
Dobbiamo...
Spesso è meglio ponderare la decisione, non prenderla in modo affrettato.
Io ringrazio Sara Garofalo, ricercatrice, autrice del saggio Sbagliando non si impara, edito da Il Saggiatore. Ringrazio anche Daniela Ovadia, giornalista e divulgatrice scientifica, e ringrazio Sebastiano Caroni, sociologo e antropologo. Mille Voci torna domani con il collega Antonio Bolzani. Da Isabella Visetti, l'augurio di una buona giornata.
mille voci.